il tema che è stato scelto per questo ritiro, l'abbiamo visto, lo leggo almeno come io me lo sono segnato, perché in realtà le frasi si incastrano nel foglietto o nella locandina. Io le ho sintetizzate in questa maniera: andiamo con cuore ardente in cammino con Maria e Giuseppe. Da quella notte, per incontrare Gesù vale la pena lasciare consuetudini e sicurezze, la fragilità come occasione per accogliere la presenza di Dio. Mi fermo su tre espressioni di questa formulazione. Anzitutto il primo passaggio è sul cammino. In cammino si parla, no, di un essere in cammino, e penso valga la pena già fare una riflessione su cosa intendiamo, non tanto per cammino, quanto in ordine al contesto del nostro andare. E potremmo così chiudere il discorso dicendo: beh, si sa, ogni organismo vivente, per essere tale, ha bisogno di muoversi. Sappiamo benissimo, adesso scusate la volgarità dell'espressione, ma la metafora credo sia chiara a tutti, anche ai non sanitari: se l'intestino non funziona, c'è poco da fare. A volte funziona troppo e allora è un problema, se non funziona proprio è un altro grosso problema. Che ci sia, no, dinamismo, che ci sia cammino, adesso tornando alla nostra immagine, è fondamentale, è indispensabile. Un organismo altrimenti si blocca. E la metafora del cammino è importantissima per qualsiasi tradizione spirituale. I pellegrinaggi altro non sono che una simbolizzazione di un atteggiamento che deve caratterizzare ogni uomo, ogni donna, ogni credente che voglia dirsi tale. Penso che questa prospettiva sia stupendamente riassunta dalla frase del Salmo 84, per quelli dell'Equipe 9-83, stiamo lavorando sui salmi, Salmo 84, versetto 6, che in una traduzione che era stata usata come slogan del Festival Biblico del 2018, suona così: felice chi ha la strada nel cuore. Espressione molto bella che traduce quella che troviamo più aderente al testo ebraico: beato chi ha le tue vie nel suo cuore, o anche chi decide nel suo cuore il santo viaggio. Tutte traduzioni possibili. A me piace la prima: felice chi ha la strada nel cuore. Ma non è su questo però che io vorrei riflettere per capire bene l'espressione in cammino. Ci sono due schemi. Uno lo definisco per semplicità agostiniano, prendendo un'espressione di Agostino, la vita dell'uomo come un ritorno a casa. E uno, faccio un po' più fatica a definirlo, prendo un autore che non so se è noto ai più, Ireneo di Lione, che nei suoi scritti sviluppa questa seconda categoria, un'altra categoria che adesso vediamo, quindi potremmo dire ireniano, perché irenico suona male, forse. Uno schema agostiniano e uno schema ireniano per interpretare la figura del cammino. E mi spiego. Lo schema agostiniano prevede una condizione, sto adesso affrontando la questione, come vi accorgerete subito, molto alla larga, ma quello che diremo comunque non è poi così insignificante in ordine alle applicazioni che vengono alla nostra vita quotidiana. Allora, lo schema agostiniano prevede che all'inizio ci sia una stagione felice del mondo, una sorta di età dell'oro, per recuperare le reminiscenze classiche del liceo che penso un po' tutti quanti abbiamo. All'inizio c'è una situazione felicissima che la Bibbia esprime con la figura di Eden, del paradiso terrestre. Il peccato caccia l'uomo fuori da questa situazione, da questo orizzonte, e inizia la storia del mondo, che è un progressivo tentativo di ritornare alla felicità perduta, all'Eden smarrito, al paradiso dal quale non solo si è stati cacciati, ma addirittura il Signore ha messo, secondo la figura di Genesi, un angelo a sorvegliare le porte perché l'uomo non avesse a entrarvi immeritatamente. Ecco, questa figura, questo schema, vede appunto il nostro cammino come un salire dal fondo, dal basso, del peccato, della mediocrità, di cose che non funzionano bene, di errori su errori. Venerdì ero a Parma e sono sono entrato nella cattedrale e stavano celebrando la messa, mi sono fermato per partecipare anch'io, e alla riflessione il sacerdote dice sì, perché il Signore ci dice, e poi ci guardiamo intorno e vediamo questo triste mondo, e allora sentiamo proprio che la parola del Signore ha per noi. E capiamoci, è proprio così triste il mondo in cui noi viviamo? È proprio soltanto la terra della nostra infelicità e delle nostre insoddisfazioni? Oppure è anche qualcosa d'altro? O forse è più qualcosa d'altro che dobbiamo saper cogliere, per il quale dobbiamo avere gli occhi giusti, gli atteggiamenti del cuore giusti? E allora, che cosa vediamo dietro lo schema agostiniano del cammino? Per cui la storia dell'uomo fondamentalmente è conseguenza di una caduta. Perché noi siamo in cammino? Siamo in cammino perché siamo caduti. Dobbiamo rialzarci, al di là adesso della nostra singola esperienza come umanità, come storia del mondo, dobbiamo rialzarci e ritrovare la felicità delle origini. Ecco, dietro questo schema che cosa c'è? Ma fondamentalmente c'è un modello plotiniano o neoplatonico, ma più ancora, secondo me, c'è uno schema gnostico, o se ci è più familiare, uno schema manicheo. Per cui il mondo è sostanzialmente composto da due sfere, una di luce e una di tenebra, e la tenebra fagocita la luce, ma la tenebra resta comunque tenebra, la materia resta comunque orribile, realtà da cui fuggire, eccetera, eccetera, e noi dobbiamo sforzarci di tirare fuori la luce che è dentro di noi per consentire alle scintille di vita di unirsi e di trionfare. Vediamo l'altro schema. Per capire i limiti di questo schema dobbiamo vedere l'altro, quello che abbiamo chiamato ireniano, per il quale la storia del mondo altro non è che un progressivo avvicinarsi al suo compimento, non il ritorno a una perfezione primigenia. Quando Dio crea il mondo, che cosa fa? Mette in movimento un processo. Quello che noi leggiamo nel primo capitolo di Genesi, e anche nel secondo, visto con occhi diversi, è l'inizio di un processo. Quando noi siamo andati a catechismo da bambini, ma andava bene, perché a noi bambini non potevano spiegare le cose diversamente. Facevano anche le diapositive con i disegnini, no, di Dio che crea da sopra una nuvola o comunque da un luogo non ben identificato e creava progressivamente e il mondo prendeva la sua fisionomia, prendeva la sua consistenza e dopo però appunto è arrivato il peccato. Ma dice Ireneo di Lione, quello di cui parla Genesi non è che l'inizio di qualcosa. O se volete, ecco che recuperiamo l'immagine del sogno del Cardinal Suenes, è la condivisione di un sogno. Quello di cui parla Genesi non è altro che il sogno di Dio per il mondo. E la storia, il tempo con il suo succedersi di ore, giorni, settimane, anni, con il suo estendersi in uno spazio di cui noi conosciamo una piccolissima parte, la storia altro non è che un andare verso il compimento del sogno di Dio. Non so se già a queste parole è chiaro come l'uno, il primo schema agostiniano, sia profondamente diverso da quello ireniano e come questo ireniano consenta davvero di leggere, di trovare nella categoria del cammino uno strumento interpretativo della nostra vita dal quale non possiamo prescindere. La vita dell'uomo è un cammino perché è un andare verso il compimento di un sogno. Di un sogno che dice armonia, dice equilibrio, dice coesistenza, più che insomma armonia ed equilibrio, relazione, perché il mondo nasce da una relazione. Dice relazione, una relazione possibile, se non addirittura necessaria. Ecco che in quest'ottica capiamo, no, come davvero le crisi che molte volte noi sperimentiamo, pensiamo a quella che sta vivendo il mondo occidentale, ma anche le nostre crisi strettamente personali o le crisi familiari che a volte viviamo, insomma, altro non siano che segmento di questo percorso che va progressivamente verso il suo compimento e che prevede la felicità non all'inizio, quanto piuttosto alla fine. La nostra storia è un cammino verso una vita piena e non verso la consumazione. Voi direte, ma questi sono schemi? Schemi mentali, schemi interpretativi, è certo che lo sono, però sappiamo come possano veramente fare la differenza nell'atteggiamento con cui noi affrontiamo e ci disponiamo a vivere i giorni che ci sono concessi. Vi sarà capitato di leggere qualche libro, non so, vi chiedo scusa, non so se vi sia capitato di leggere. Comunque avrete sentito parlare di Thomas Alick, un gesuita. Ecco, vedo qualcuno che dice di sì e quindi è un sì ironico, è un sì vero. Vabbè, comunque insomma adesso l'avete sentito, l'abbiamo sentito, è anche per me una scoperta recente, lo confesso. Quando sono andato in libreria e ho chiesto un libro di Thomas Alick, ah sì, dice la libraia, è l'autore che va per la maggiore. Ops, io sono l'ultimo arrivato a scoprirlo, però ha due libri, o meglio, non sono, i più recenti arrivati in Italia, ecco. I titoli sono significativi. Prima parla di Pomeriggio del Cristianesimo. Quando si parla, no, del cristianesimo, generalmente si parla di crisi del cristianesimo, declino del cristianesimo in Occidente, crisi delle nostre parrocchie, il pomeriggio del cristianesimo. E sviluppa in una prospettiva adesso insomma più pastorale, più teologica, eccetera, sviluppa sostanzialmente lo schema, o adotta più che sviluppa, lo schema ireniano, no, di una storia che va verso un suo compimento, perché al pomeriggio è vero che succede il tramonto e la notte, ma poi dopo la notte ecco l'aurora e un nuovo giorno. E infatti l'altro libro che lui indirizza al Papa ha come titolo Il sogno di un nuovo mattino, la stagione che noi stiamo vivendo come sogno di un nuovo mattino. Voi direte, ma in questo c'è lo schema di, ciclico, no? Di una storia che ritorna su se stessa. Ni, nel senso che rimane comunque questa traiettoria di progressione in avanti della storia, come può essere progressione in avanti il passare da un progetto definito nei minimi particolari dall'architetto, approvato dal comune, eccetera, eccetera, e poi la realizzazione, la casa che viene finita dall'impresa e inaugurata dalla nuova famiglia. Ecco, qui sentiamo evidente il progresso dall'ideazione di un progetto al suo compimento. Ecco, penso che per riuscire a superare nel nostro cammino personale, di coppia, di end, di chiesa, le crisi e le fatiche, non bisogna perdere di vista questa prospettiva globale, generale, di un cammino che passa attraverso il fondovalle e poi attraverso le cime verso il proprio compimento. Ecco, spero che questo primo pensiero sia condivisibile da voi, o comunque insomma che io l'abbia esposto in maniera sufficientemente chiara, perché vorrei vedere adesso il secondo passaggio, cioè oltre al cammino, siamo sì in cammino, dice il testo, però con Maria e Giuseppe. Non è un andare così a zig zag, oppure da soli come delle monadi che si perdono, come la particella di dentro la bottiglia di acqua lete che va a cercare se c'è qualcuno. Noi il cammino intendiamo verificarlo nel procedere insieme a Maria e Giuseppe. Anzitutto Maria, poi Giuseppe, e dopo il fatto che ci sia la congiunzione Maria e Giuseppe. Però merita che facciamo una considerazione su Maria prima, su Giuseppe dopo. Vi rimando, qui non ho fatto le fotocopie semplicemente perché il testo è facilmente recuperabile anche su internet, pezzo teatrale che nel 1940 ancora Sartre ha scritto, Bari Iona si chiama l'operetta, e immaginano che questo Bari Iona, a un certo punto divenuto, che l'autore divenuto cieco, racconti quello che lui ricordava di immagini della Natività che erano state preparate e predisposte da suo padre. Lui è cieco, nel momento in cui racconta non vede, è completamente cieco, però nella sua memoria erano rimaste impresse le scene, in questo caso, della Natività. E vi leggo cosa dice di Maria. La Vergine è pallida, è un testo che probabilmente molti dei presenti hanno già letto. Adesso bisogna trovare il modo per fermare con la schermata che gira. La Vergine è pallida e guarda il bambino. Ciò che bisognerebbe dipingere sul suo viso è uno stupore ansioso, che non è apparso che una volta su un viso umano, poiché il Cristo è il suo bambino, la carne della sua carne, il frutto del suo ventre. L'ha portato 9 mesi e gli darà il seno e il suo latte diventerà il sangue di Dio. In certi momenti la tentazione è così forte che dimentica che è Dio. Lo stringe fra le sue braccia e dice: piccolo mio. Ma in altri momenti rimane interdetta e pensa: Dio è là, e si sente presa da un orrore religioso per questo Dio muto, per questo bambino terrificante. Perché tutte le madri sono così attratte a momenti davanti a questo frammento ribelle della loro carne che è il loro bambino, e si sentono in esilio davanti a questa nuova vita che è stata fatta con la loro vita e che popolano di pensieri estranei. Penso che voi madri presenti capite, insomma, lo spessore di queste espressioni. Ma nessun bambino è stato più crudelmente e più rapidamente strappato a sua madre, poiché egli è Dio ed è oltretutto ciò che lei oltre tutto ciò che lei può immaginare. Ed è una dura prova per una madre aver vergogna di sé e della sua condizione umana davanti a suo figlio. Mi penso che ci sono anche altri momenti rapidi e difficili in cui sente nello stesso tempo che il Cristo è suo figlio, il suo piccolo, e che è Dio. Lo guarda e pensa: questo Dio è mio figlio, questa carne divina è la mia carne, è fatta di me, ha i miei occhi e questa forma della sua bocca è la forma della mia, mi rassomiglia, è Dio e mi assomiglia. Nessuna donna ha avuto dalla sorte il suo Dio per lei sola, un Dio piccolo che si può prendere nelle braccia e coprire di baci, un Dio caldo che sorride e respira, un Dio che si può toccare e che vive. È in questi momenti che dipingerei Maria se fossi pittore e cercherei di rendere l'espressione di tenera audacia e di timidezza con cui protende il dito per toccare la dolce piccola pelle di questo bambino Dio di cui sente sulle ginocchia il peso tiepido e che le sorride. Ecco, penso che camminare con Maria sia entrare in questa prospettiva, vivere lo stesso stupore e sentire che nel mio andare Dio diviene oggi. Dio viene oggi, viene ad abitare la mia carne, la mia casa, le mie relazioni. E Giuseppe? Ecco, Giuseppe, ancora attingo al testo di Sartre, per Giuseppe Sartre ha molte meno parole, perché addirittura non lo dipingerebbe proprio. Non mostrerei che un'ombra in fondo al pagliaio e 2 occhi brillanti, poiché non so cosa dire di Giuseppe. E Giuseppe forse non sa cosa dire di se stesso. Adora ed è felice di adorare e si sente un po' in esilio. Credo che soffra senza confessarselo. Soffre perché vede quanto la donna che ama assomigli a Dio, quanto già sia vicino a Dio, perché Dio è scoppiato come una bomba nell'intimità di questa famiglia. Giuseppe e Maria sono separati per sempre da questo incendio di luce e tutta la vita di Giuseppe, immagino, sarà per imparare ad accettare. Ecco, anche nell'ottica di Giuseppe ritengo che ci sia qualcosa di importante per il nostro cammino. Perché se da una parte è vero che Dio diviene attraverso di noi, è altrettanto vero che qualsiasi cosa noi possiamo fare, qualsiasi intensità riusciamo a raggiungere, ecco, la realtà eccede. Il divenire di Dio è oltre, non può da noi essere colto, compreso, racchiuso, raggiunto. e Giuseppe ce lo indica. Ma dicevo che non soltanto camminiamo con Maria, camminiamo con Giuseppe, camminiamo con Maria e Giuseppe. Tutti e due non hanno semplicemente detto sì a Dio. Maria all'annuncio dell'angelo: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Oppure Giuseppe, secondo il Vangelo di Matteo, per la verità dice nulla, però semplicemente fa quello che l'angelo gli aveva fatto capire durante il sogno, prende con sé Maria, eccetera, eccetera. Non solo hanno detto sì a Dio, si sono detti un sì reciproco e l'hanno declinato nella ferialità, in una ferialità fragile. Il tema anche viene sviluppato secondo la categoria della fragilità, che è una fragilità che è insita nella finitudine di ogni persona, perché comunque, per quanto bravi, per quanto dotati, per quanto intelligenti, per quanto professionalmente affermati, siamo limitati. E la nostra vera grandezza è riconoscere il nostro limite. Ecco, non sempre è facile. È una fragilità insita, dicevamo, alla nostra condizione umana, ma anche una fragilità che è legata alla vulnerabilità affettiva, perché stare con l'altro è sempre una grande impresa, e non credo che sia stato facile, l'abbiamo sentito nell'interpretazione di Sartre, non per Giuseppe stare insieme con Maria. Accettare che in lei stesse avvenendo qualcosa che lo vedeva spettatore, custode, partecipe, sicuramente partecipe, però nello stesso tempo lasciando a Dio l'assoluta iniziativa. Non deve essere stato facile per Giuseppe, e come non deve essere stato facile per Maria condividere la quotidianità con Giuseppe e poi con il Gesù che sarebbe nato e che con loro sarebbe rimasto fino a 30 anni. Non sempre l'altro è come lo vogliamo noi, e lo sappiamo benissimo, e anche senza volerlo noi feriamo e siamo feriti, e gli altri viceversa feriscono e sono feriti. Ma c'è anche una fragilità legata alla fallibilità. Io non so adesso quanto fallibile, però anche nella Santa Famiglia questa categoria era presente, perché parlare di fallibilità non significa semplicemente parlare di errori commessi, anche di progetti non realizzati. E Giuseppe aveva i suoi progetti, e quel progetto non è andato proprio come lui avrebbe voluto. E gestire anche questo aspetto della fragilità della loro relazione non credo sia stato semplice, come non è stato semplice per Maria accettare di avere un figlio che a un certo punto esce di casa, lo vai a trovare e ti manda a dire: ma i miei fratelli, mia madre, sono questi che mi stanno ascoltando. Io penso, se avessi dato una risposta così a mia madre, che è una santa donna, però insomma ben consapevole di essere madre e delle sue responsabilità, non dico un mal rovescio, ma sicuramente dopo una tirata per i capelli me l'avrebbe data. Ecco, non sempre i nostri familiari, le persone con cui viviamo o con cui lavoriamo, hanno comportamenti tali quali noi prevediamo. Eppure il rispetto, come dicevamo prima, della singolarità di ciascuno chiede di sapere elaborare anche questo. Camminare con Maria e Giuseppe significa accettare che la fragilità sia categoria attraverso la quale avviene la nostra umanità e si compie il nostro cammino di uomini, di donne e di credenti. Perché? Perché la fragilità non impedisce di esprimere potenzialità e non è freno alla creatività. C'è Vittorino Andreoli che dice, no, come la fragilità rifaccia l'uomo, la fragilità rifà l'uomo, cioè gli consente di prendere coscienza di quello che è, dei propri limiti, delle proprie possibilità e potenzialità e di orientare in maniera realistica i propri comportamenti. E noi tante volte ci lasciamo condizionare non tanto dai sogni quanto dalle illusioni e dopo se restiamo delusi è perché in realtà ci eravamo illusi. E la accettazione e l'elaborazione della fragilità è strada per portarci a un sano rapporto realistico con noi stessi e con le persone che ci sono intorno. Ecco, io penso che da questo punto di vista la famiglia di Nazareth, Maria e Giuseppe, siano straordinari compagni di cammino, perché hanno molti spunti, molti suggerimenti da proporci. Sento suonare mezzogiorno e siamo, non è il mezzogiorno di fuoco dei film, esatto, dei pistoleri, ma però è comunque un richiamo ardente, perché l'espressione ultima su cui vorrei portare la riflessione è proprio quel in cammino, dov'è la frase? Andiamo con cuore ardente in cammino assieme a Maria e a Giuseppe. Mi ha molto impegnato quell'espressione, cuore ardente. Cosa vuol dire cuore ardente? Non so, ti viene in mente il Sacro Cuore, le statue che hanno il cuore in bella mostra con tutti i raggi che si dipartono. È che è registrato, non posso dire, e quindi, però per fortuna ci sono anche altri modi per esprimere e raffigurare. Però ecco, cosa vuol dire cuore ardente? Quell'immagine, oppure non so, può darsi che ci venga in mente l'immagine dell'innamoramento, quando il cuore è anche proprio materialmente partecipe di emozioni forti. Ma in realtà penso che qui per cuore ardente o ci viene un'altra metafora, quella del, che non è poi soltanto una metafora, un riferimento biblico, quello dei discepoli di Emmaus, che di ma non ci ardeva forse il cuore nel petto. E anche lì però cosa vuol dire il cuore? Non so, camminando avranno sentito il cuore che faceva le palpitazioni. Mi ha sempre colpito nella biografia di Gemma Galgani aver letto questa mistica di Lucca, che quando faceva la comunione, malata per molti anni a letto, aveva proprio una partecipazione fisica così forte, emotivamente coinvolgente all'esperienza della comunione eucaristica, che sentivano il cuore battere tutun, 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 e addirittura la parte del petto, la parte del cuore, dopo la morte fu trovata sollevata rispetto all'altra. Non so, leggende forse, però visite su visite avrebbero accertato. È questo il cuore ardente di cui parla lo slogan? No, secondo me l'espressione cuore ardente è ben tradotta con camminiamo, andiamo con un cuore che desidera. L'ardore in realtà è il desiderio. Ed è proprio il desiderio che a volte è dentro di noi, e per desiderio le categorie lacaniane, per interpretare cosa intendiamo, sono proprio quello che io penso dell'espressione. Il desiderio come molla, come spinta, come apertura al futuro, ecco la categoria, no, del cammino. A volte il nostro cuore è sì capace di tensione, ma più verso un godimento più o meno immediato che non verso, che non espresso attraverso la categoria appunto del desiderio. Noi abbiamo un cuore, abbiamo già detto anche prima, insoddisfatto, oppure un cuore disincantato, a volte un cuore rassegnato. Conservare un cuore capace di desiderio sarebbe un grande regalo natalizio. E è chiaro che non ce lo possiamo omaggiare tra di noi, è un dono che dobbiamo chiedere dall'alto, ma è veramente questo quello che può fare la differenza. Il 25 dicembre passerà velocemente, forse dovremo prendere un amaro la sera per digerire, o vivremo anche dei bei momenti con i nostri familiari, ma il 26 dicembre arriva presto e non possiamo affrontarlo nella prospettiva del sabato del villaggio. Deve essere un giorno, sarà un giorno che cambia qualcosa nella misura in cui ci allenerà, ci aprirà delle finestre verso il desiderio, appunto. Un cuore che desidera è un cuore che spera. Spera nel senso che non ha paura del futuro, ma è proiettato verso il futuro. È un cuore non irretito dalle ferite, un cuore, ed è questa la vera il vero crinale, un cuore capace di avvertire la propria missione. Una missione, noi abbiamo una missione da compiere, e questo non per montarci la testa, ma perché è così, per non vivere rassegnati, per non vivere oramai disincantati. Ne abbiamo viste tante, e poi abbiamo tutti il nostro medagliere di ferite dentro, soprattutto quelle più impegnative sono quelle che nessuno vede. Abbiamo tutti il nostro medagliere di ferite che ci porta a dire vedrai, passa, no, mantenere la consapevolezza che noi siamo stati pensati come portatori di un, come voluti da un amore, portatori di un amore, e per seminare questa vita che ci è stata data e renderla presente in quello che siamo e in quello che facciamo. Il mondo non sta andando verso la morte. E neanche noi stiamo andando verso la morte. È vero, le pulsioni di morte sono tante, individuali e anche a tutti gli altri livelli che possiamo immaginare, ma la consapevolezza che il Signore ci ha chiamato e chiamandoci ci ha fatto esistere e ci ha consegnato un messaggio di vita da portare, ecco, questo è il segreto di un cuore che desidera, di un cuore appunto ardente. La missione che ci è stata data è legata sicuramente ai talenti che il Signore ci ha dato, ma anche alle esperienze che abbiamo fatto, che ci hanno fatto capire qualcosa di noi, degli altri, della vita, qualcosa che rimane come consegna, come un quid importante da cui partire per sempre nuovi progressi. Un padre della Chiesa, Gregorio di Nissa, quelli dell'Equipe 9 mi scusino, lo sentono citare spesso, ma comunque, dice addirittura che anche in paradiso continueremo a camminare. Noi pensiamo, no, all'inferno almeno c'è un po' di brivido, c'è un po' di... Ah, in paradiso sei seduto lì a contemplare, magari anche cantiamo e dopo facciamo un giro di giostra e dopo guardiamo tutti verso il centro e dopo ci guardiamo e facciamo degli inchini a destra e a sinistra e dopo... Ecco, anche in cammino, anche in paradiso, dice Gregorio di Nissa, non sarà finito questo nostro avanzare continuo, questo nostro andare. Perché? Perché l'esperienza di Dio, della comunione con Dio, non posso dire oggetto, ma l'esperienza di Dio, quanto più la vivremo e sarà nostra, tanto più farà crescere in noi il desiderio di intensificare questa relazione. E così di step in step anche il paradiso sarà un cammino continuo. Ecco, per dire, no, come veramente in cammino con Maria e Giuseppe, sicuramente passando attraverso le nostre fragilità, ma conservando la capacità integra di desiderare per una vita bella, buona e felice, come ci ricorda sempre Enzo Bianchi nelle sue lezioni.